secondi prima di lasciare la parola a Daniele che introdurrà l'iniziativa di questa sera, e un po' per ribadire una cosa insomma che ci viene chiesta spesso, che anche oggi ci è stata chiesta, cioè se come Circolo il Picchetto stiamo proseguendo insomma con le nostre iniziative. E la risposta è sì, ovviamente. La serata di questa sera è organizzata in collaborazione con il collettivo politico Tazebao, e abbiamo insomma fatto diverse valutazioni, un po' di analisi di quanto sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, e anche quali sono insomma i futuri scenari possibili davanti, visto che abbiamo evidentemente stiamo attraversando una china molto pericolosa in termini di agibilità, in termini di spazi sia di discussione che di movimento. Non è un caso anche insomma che siano stati vietati tutti i cortei, tutte le manifestazioni e gli scioperi insomma da qui al 31 marzo come minimo si dice. E in particolare abbiamo visto insomma che tutte quelle che erano le iniziative in campo da mesi per lo sciopero anche delle donne dell'8 marzo sono di fatto saltate o sono state fortemente compromesse proprio dalle ordinanze, con le questure ovviamente ben contente di poter dare divieti a profusione, ma notizia anche di questa mattina il fatto che il presidio che doveva esserci domani di fronte alla prefettura di lavoratrici proprio dell'ospedale di Padova e di Monselice e di Piove di Sacco, oltre ad altre lavoratrici che lavorano nel pubblico, ad esempio all'Agenzia delle Entrate piuttosto che in comune, questo presidio è stato a sua volta vietato nonostante le organizzatrici avessero comunicato con la questura tutta l'intenzione di stare appresso anche alle misure cosiddette di sicurezza, insomma il metro di distanza e tutte le cose su cui magari stiamo facendo dell'ironia, ma che stanno diventando insomma piuttosto pesanti. E quindi ecco, evidentemente queste lavoratrici possono lavorare in ospedale proprio a contatto anche con persone malate, possono fare doppi turni, ma domattina non possono essere di fronte alla prefettura a manifestare. E questo è estremamente assurdo, tanto quanto il fatto che ognuno di noi è sul proprio posto di lavoro, ognuno di noi insomma va a fare la spesa, ma non potrebbe in teoria essere qui in questo momento. Quindi la decisione insomma che abbiamo preso come circolo è stata quella di proseguire con le iniziative, consapevoli che annullarle produrrebbe solo quella situazione di annichilimento che di fatto sta comunque pesantemente attraversando anche questa città in tutti i sensi, anche a livello di movimento, anche a livello di associazionismo. Quindi in questo senso insomma ci sentiamo non come dire di fare i faciloni, ma di avere una lettura insomma di quanto sta succedendo, di avere una lettura critica insomma e di agire di conseguenza senza rinunciare proprio ai nostri spazi e alla nostra agibilità. Detto questo, una riflessione anche che mi veniva da fare legato proprio a ciò è il fatto che molti Gazawi hanno fatto la battuta: noi qua a Gaza siamo al sicuro dal coronavirus, visto che sono 14 anni che siamo in completo isolamento, in completo embargo. E dietro a questa battuta ovviamente c'è una grande verità, e forse alcune delle situazioni che ci stiamo vivendo qui, con tutte le differenze del caso, in tempi diversi, in spazi diversi e ovviamente anche con un'intensità repressiva diversissima, forse qualcosina, cioè questa situazione ci porta anche a riflettere sulla necessità non solo di continuare a dare solidarietà al popolo palestinese, ma ci porta proprio a rimarcare una volta di più il fatto che questo popolo ha veramente tanto da insegnarci, perché in barba alla repressione più feroce, a tutte le restrizioni del mondo, continuano le marce del ritorno, continuano le mobilitazioni, gli scioperi, che è una cosa insomma fondamentale, e di fatto appunto questo popolo ci mostra come sia necessario mobilitarsi e sia necessario lottare. Ecco, detto questo, insomma, solo come brevissimo cappello introduttivo, lascio la parola a Dani per passare, insomma, all'iniziativa vera e propria.
Sì, io volevo proprio partire per introdurre Antonio, che ringrazio di essere qua e ringrazio anche tutti di essere venuti con o senza coronavirus. Volevo partire da un post che ho trovato interessante di Carla Di Veroli, che è una esponente del Partito Democratico, proprio sul coronavirus, che scriveva due giorni fa, qualche giorno fa, il primo marzo. Scriveva: cari antisionisti e BDS del cazzo, pregate Dio di non beccarvi il coronavirus. Dovreste venire meno al vostro boicottaggio contro Israele per utilizzare il vaccino. A voi la scelta, stronzi.
Ci hai rovinato la sera.
Questa esponente del Partito Democratico faceva questa introduzione ad un articolo su che intitolava Vaccino coronavirus in arrivo è orale e sviluppato in Israele. Vabbè, a me interessava partire da questo post per secondo me, che dimostra molto bene come, prima di tutto, la ricerca scientifica, qualunque essa sia, non è un campo neutro, cioè non è un campo che non sia riflesso della società che lo sviluppa, ma proprio nel caso di Israele la ricerca scientifica, all'interno della quale lo Stato israeliano appunto spende ingenti risorse, è uno degli stati al mondo che spende più in ricerca scientifica, fa di quest'ultima proprio uno dei suoi baluardi, uno dei suoi cavalli di battaglia per nascondere, per ripulirsi la coscienza, in questo caso per esempio sul coronavirus, per ripulirsi la coscienza rispetto a quello che è il genocidio, il tentativo di annientamento e di apartheid del popolo palestinese. La ricerca scientifica, ripeto, non è un campo neutro, soprattutto in una fase come questa, caratterizzata da la guerra, caratterizzata da potenze imperialiste che si scontrano e che cercano di accaparrarsi altri mercati, e dove proprio la guerra è il terreno principale all'interno del quale la ricerca scientifica si muove, cioè diventa, da un lato, la guerra è la necessità per la quale si fa la ricerca scientifica, dall'altro lato la guerra è anche il laboratorio nel quale si testa la ricerca scientifica stessa. Uno di questi più grandi laboratori è sicuramente Gaza, con i suoi milioni di abitanti rinchiusi attorno a questa striscia, e non a caso nel 2008, dopo l'operazione Piombo Fuso, che ha fatto oltre un migliaio di morti, Israele diventa uno dei principali venditori di armi appena attestate a Gaza e fate vedere a tutto il mondo di come funzionano bene. Israele ha appunto una ricerca molto sviluppata, che va dai droni di ultima generazione fino ad arrivare al manganello di ultima generazione, e esporta questa tecnologia, ma non solo. La sua compenetrazione come economia insieme alle economie degli altri stati, tra cui quella italiana, è molto forte. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, l'Italia si posiziona come export nei confronti di Israele ben al settimo posto al mondo, con un aumento del 4% l'anno, mentre è circa al 15° posto come paese importatore di prodotti israeliani. Quindi possiamo capire a livello economico quanto importante è questa partnership con lo Stato israeliano. Ed ha un quadro che non ha solamente una valenza economica, ma che ha anche una valenza fortemente ideologica. Cioè, quando tu importi e stringi questi forti accordi, che per quanto riguarda l'Italia nascono negli anni 90, ma vengono ratificati prima nel 2002 e poi nel 2013, quando tu costruisci questi forti rapporti, questa compenetrazione non è solamente di natura economica, ma è anche dal punto di vista ideologico. Infatti, per esempio, tutta la narrazione sulle guerre, sulle operazioni di peacekeeping, sulla la lotta dell'Occidente contro il nemico barbaro, tutta questa retorica è presa pari pari da quella che è la retorica sionista nei confronti del popolo palestinese. Capiamo ovviamente che di fronte ad un rapporto economico così forte è necessario anche quello di tappare la bocca a chi cerca di ostacolare questo tipo di rapporto. Ed è all'interno di questo quadro che, per esempio, come abbiamo scritto anche nel manifesto per l'iniziativa, va inserito la repressione contro chi critica Israele e le sue politiche di pulizia etnica, che sono ad esempio la proposta del decreto legislativo 2043 contro il BDS, dove l'Italia fondamentalmente si allinea con tanti altri paesi del mondo, dove è già stata approvata una legge contro il boicottaggio dei prodotti israeliani. Ma soprattutto un altro elemento è quello dell'equiparazione tra l'antisionismo e l'antisemitismo. Ad oggi, se vediamo tutta la campagna che è nata contro l'odio, che ha portato anche alla nascita di una commissione contro l'odio, all'interno di questa propaganda vediamo come cercano di equiparare la lotta contro la critica nei confronti dello Stato israeliano con quella che è la negazione con quella che è la negazione dell'Olocausto. All'interno di questa equiparazione, che attualmente non è stata ancora formalizzata all'interno del Parlamento o all'interno di qualche legge, la Procura milanese ha fatto partire un'inchiesta che vedrà la prima udienza nel manifesto che stiamo distribuendo. C'è scritto 10 marzo, in realtà il coronavirus l'ha spostata al 22 aprile. Ci sarà la prima udienza contro 5 compagni che sono accusati di istigazione all'odio razziale per aver protestato per la presenza delle bandiere israeliane all'interno dello spezzone della Brigata Ebraica il 25 aprile dello scorso anno. Un processo che è molto importante perché fa parte di un tentativo da parte di Israele di, in questo caso si potrebbe chiamare historic washing, nel senso cercare di inserirsi all'interno di quella che è la memoria storica della resistenza, della memoria storica dell'antifascismo in questo paese, con la narrazione di questa Brigata Ebraica che storicamente è anche esistita e ha dato un contributo all'interno della resistenza, ma tramite questo che potremmo chiamare cavallo di Troia si tenta di normalizzare quello che è il ruolo sionista all'interno del Medio Oriente e soprattutto nei confronti del popolo palestinese. Io lascerei la parola ad Antonio Mazzeo, che farà un quadro invece su quello che sono i rapporti più specificatamente nelle università e quindi nella ricerca scientifica. Ringrazio ancora di essere qua e lascio la parola.
Io ringrazio voi sia per, ovviamente per l'iniziativa e anche per la scelta, perché quello che ha detto la compagna prima secondo me non è da sottovalutare e rientra in quello che è di fatto la militarizzazione reale della società italiana, e su questo credo che un modello evidente, un modello chiaro su cui stiamo costruendo la società italiana, il sistema paese, per utilizzare la frase che utilizza il governo, che utilizza il Parlamento, che utilizza lo Stato Maggiore delle Forze Armate italiane, è esattamente le buone pratiche del sistema israeliano. E su questo consentitemi una battuta. Noi spesso pensiamo di andare a fare la solidarietà al popolo palestinese e, per esempio, rispetto alla questione del boicottaggio delle università, pensiamo che dobbiamo convincere le nostre università buone a rompere i legami con qualche università cattiva di Israele. Io inviterei le compagne e compagni a capovolgere questa assioma, nel senso che le università italiane la modifica, il processo, ha iniziato il processo di neoliberista, di privatizzazione selvaggia del sistema universitario, non hanno fatto altro che riprodurre esattamente il processo di privatizzazione all'interno del modello neoliberista che è stato assunto da Israele, con tutte le conseguenze dirette sulla militarizzazione del sistema accademico, universitario e scolastico israeliano e ovviamente di conseguenza in quello che è stato il sistema a tre, di tre pilastri su cui si fonda lo Stato di Israele, su cui fonda la narrazione dello Stato di Israele: la sicurezza, la difesa dal pericolo esterno ed interno, con tre pilastri che sono rappresentati dal privato, dalle aziende private, perché molto spesso pensiamo a Israele, tu giustamente hai detto, sicuramente rispetto al prodotto interno lordo è un paese che investe sulla ricerca scientifica 50 volte più dell'Italia, non è che ci voglia molto, però attenzione perché negli ultimi 20-25 anni, e questo spiega anche l'indurimento del processo di militarizzazione dell'università e del ruolo centrale che ha l'Accademia israeliana nei processi di guerra, di fatto il processo neoliberista ha portato sempre più a far dipendere le università israeliane dal privato, dal mondo industriale, dal mondo del gruppo finanziario, che in Israele si chiama complesso militare industriale, che è esattamente il motore della ricerca, il motore dell'economia e ovviamente anche il motore del modello politico. Se guardiamo esattamente a quello che è successo in Italia negli ultimi 20-25 anni, abbiamo visto che di fatto lo Stato ha abdicato le sue funzioni, ha di fatto delegato le università a cercarsi finanziamenti, soprattutto nella ricerca, nel mercato, e di fatto questo non ha portato altro che alla privatizzazione delle università, cioè di fatto a stringere giorno per giorno sempre più accordi di tipo economico-finanziario con la grande finanza, con i gruppi bancari, con i gruppi industriali, Leonardo e Fincantieri, tanto per dire, che sono tra l'altro anche a capitale pubblico, ma contemporaneamente si è riprodotto anche all'interno del modello universitario italiano esattamente quello che si era già riprodotto, perché quando pensiamo alle università israeliane e pensiamo alla militarizzazione che si vive all'interno delle università, non dobbiamo soltanto pensare che sono le università che fanno gli accordi col complesso militare industriale a cui forniscono il know-how dal punto di vista dell'intelligenza, dei ricercatori, eccetera, e ricevono denaro, ma è già la conformazione urbanistica su cui si è realizzata la stessa università, le stesse università che rappresenta la stessa logica militare. Basta andare a vederle. La distinzione tra un carcere speciale o una caserma in cui il filo spinato, il controllo della vigilanza armata, sia da parte delle forze armate, sia da parte delle forze paramilitari, cioè vigilantes, polizia privata, all'esterno e all'interno delle università, i sistemi di controllo, le videocamere, la penetrazione attraverso il controllo facciale, i badge, eccetera, l'obbligo, ovviamente hai già un processo di militarizzazione in cui la distinzione fisica tra un'università e un carcere o una struttura come una caserma, una base penalizzata, già evidentemente diminuisce. La presenza di studenti armati all'interno delle università, perché se un tempo le università fornivano alle forze armate israeliane i docenti e i ricercatori per la loro formazione in campo militare, sull'intelligence, eccetera, negli ultimi anni il Ministero della Difesa fa i bandi di gara con le università e cerca le università che al proprio interno offrano la formazione, di fatto creando campus militari all'interno della stessa università, per cui c'è un doppio ruolo armato e militare in questo. Ma il fatto stesso di aver scelto i nomi a cui intitoli le università tra i due le più grandi università, tra le due più grandi università c'è il Weizmann Institute. Weizmann è stato il primo presidente della Repubblica, sionista dichiarato, ricercatore, e tra l'altro con una logica in cui proprio la ricerca scientifica doveva diventare il motore della forza politica e militare di Israele, per cui costruendo anche la narrazione di cui hai parlato poco fa. Guarda caso, il principale istituto di ricerca, tra l'altro gemellato con Trieste, con un enorme numero di università italiane, che ha avuto un ruolo determinante non solo nella storia delle politiche militari israeliane, ma soprattutto in quello che è sicuramente una delle vicende più inquietanti, non tanto per il passato, ma che a me inquieta soprattutto per il presente e per il futuro, che è la produzione e il possesso di testate nucleari che possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di scenario internazionale, non soltanto rispetto ai paesi vicini o al popolo palestinese, ma data la potenza militare e le capacità di trasporto dei cacciabombardieri, che può essere utilizzato in tutti gli scenari mondiali. Parentesi, neanche 4 giorni fa Israele ha sottoscritto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di 2 miliardi di dollari in aerei tanker, cioè gli aerei di rifornimento, sono circa 12. Pensate che l'Italia, che ha proiezioni militari ormai a 360 gradi, facciamo missioni dappertutto, di aerei tanker ne abbiamo soltanto 4 o 6, non ricordo. Per cui c'è già Israele, che ha un paese piccolo, eccetera, avrà la possibilità con 12. Immaginate quali sono anche le logiche di proiezione di intervento militare. L'istituto Weizmann è l'istituto che è il primo istituto che già dagli anni 50, sia in modo legittimo, cioè con accordi bilaterali con alcune università statunitensi che già lavoravano alla produzione delle testate nucleari, già sperimentate sulla pelle umana in Giappone, a Hiroshima e Nagasaki, e poi direttamente nel deserto, e sia anche in modo illegittimo, con vere e proprie frodi. Ci fu un'inchiesta dell'FBI negli anni 90, in cui fu provato che un hacker statunitense era entrato sui computer di calcolo sulle testate nucleari statunitensi e aveva trasferito ai docenti di D.L. Weizmann buona parte delle informazioni codificate, per cui c'è un ruolo anche, questa dimostrazione anche tra l'altro delle capacità di penetrazione sui sistemi. Tornando alla battuta che facevi, virus, produzione, esattamente come nei computer, chi produce virus produce l'antivirus. E quando hai prodotto l'antivirus, hai subito la capacità e ti preoccupi a produrre il virus. Se questo lo fai in informatica e lo fai nella cyber war, non penso che ci sia da scandalizzarsi se questo venga fatto. Non sarà il caso del coronavirus, non sono tra i complottisti, però evidentemente le armi chimiche, batteriologiche e nucleari sono una scelta strategica di Israele, e non soltanto di Israele. Vorrei ricordare che in questo momento il reparto d'eccellenza, che è quello che si è mobilitato già dal primo giorno dell'emergenza coronavirus in Italia, è un reparto specializzato di Civitavecchia che si chiama proprio NBC, Nuclear, Batteriologic e Chimic, e che è un reparto che da tempi non sospetti ha la capacità di intervenire nel trasporto o in operazioni che sono di contenimento in caso di malattie infettive, virus o situazioni molto peggiori come le armi batteriologiche, l'uso chimico e ovviamente di testate nucleari. Quando parlavo di come già la guerra e la militarizzazione entra nella struttura universitaria, dicevo fisicamente la forma urbanistica, che è proprio una forma di controllo verso l'esterno, di controllo anche interno. Non dimentichiamo che molte di queste università sono state realizzate in violazione di quello che è il diritto internazionale, violando quelle che sono state le risoluzioni prese dalle Nazioni Unite, in territori di fatto occupati illegalmente da Israele. Forse l'unica università che è stata, no, c'è anche un'altra, è l'università di è Gerusalemme, la Hebrew University, che tra l'altro è una delle più grandi università e che ha avuto anche questa un ruolo determinante nei processi sia di costruzione culturale del modello securitario su cui poi giustifichi la stessa esistenza di Israele e sia direttamente negli accordi bilaterali, è stata realizzata proprio sul confine, sulla linea, sulla green line, la linea verde, che era quella che doveva separare la potenzialità che esistessero due stati a Gerusalemme. Se è vero che sta da questa parte l'università, è vero che subito dopo il 67 questa università si è ampliata, ha realizzato campus, ha realizzato dormitori, eccetera, anche al di là della linea verde. E la stessa università non ha avuto nessun problema a creare dipendenze direttamente, centri di ricerca, laboratori anche all'interno dei settlement, cioè esattamente degli insediamenti abusivi che ha fatto in West Bank, la parte che di fatto toccherebbe, secondo il diritto internazionale, ai palestinesi, e che diventano esattamente la proiezione militare di aggressione rispetto il popolo palestinese, perché ovviamente il settlement che nasce con una logica di difesa, di protezione, eccetera, poi diventa il posto dove vengono proiettate le incursioni e dove di fatto poi parte anche lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, penso l'acqua, che è l'arma con cui giorno per giorno, anche se non viene utilizzato il bombardamento con le armi più sofisticate, ma attraverso la sottrazione illegittima dell'acqua, cioè tu di fatto crei ulteriormente la guerra e la discriminazione. La storia delle università israeliane è la dimostrazione di un modello di marginalizzazione delle differenze, di esattamente di costruzione di uno stato autoritario, di uno stato discriminatore. Ormai purtroppo il pluralismo democratico in Israele, penso che possiamo dire che si sia ridotto, anche i risultati elettorali della settimana scorsa dimostrano che ormai i processi di militarizzazione, questo dovremmo imparare, dovremmo imparare anche i nostri compagni che in questo momento fanno le scelte di autocensurarsi, rendendosi conto che questo ulteriormente rafforza i processi di militarizzazione, e ogni processo di militarizzazione è un regalo che noi facciamo alla Lega, che noi facciamo alla destra e che riduce complessivamente gli spazi anche di costruzione di alternativa. Penso che Israele è la dimostrazione più evidente, sino a 20 anni, 25 anni fa. Esistevano realtà di sinistra e esistevano soprattutto nel mondo giovanile realtà che rimettevano in discussione il modello autoritario e soprattutto tentavano di impedire la spinta neoliberista e guerrafondaia di questo paese. Io credo che dopo 20-25 anni si siano ridotte veramente a testimonianze individuali. Ebbene, sino a quando c'era un tentativo di pluralismo in questo paese, sicuramente l'università era il luogo in cui gli studenti democratici o gli studenti anti-modello sionista liberista non avevano diritto di cittadinanza, erano quelli che tranquillamente potevano essere allontanati, espulsi, a cui di fatto gli si impediva la conclusione. Sono diverse, sono state enormi le denunce che sono state fatte da Amnesty International, Human Rights Watch, che certamente non sono organizzazioni assolutamente di sinistra e sappiamo con quante contraddizioni molto spesso svolgano il loro lavoro di ricerca sulla violazione dei diritti umani, in cui hanno raccontato di esperienze di collettivi, di centri giovanili che di fatto gli si è impedito fisicamente, dove anche il controllo fisico, dove anche hanno subito l'aggressione delle forze di polizia o di parapolizia che presidiavano al tempo. Oggi credo che di fatto i problemi non si pongano più perché di fatto c'è stata veramente una purificazione, in questo senso, una disintossicazione di qualsiasi possibilità di opposizione anche all'interno di questi processi. Ma penso a quello che è stata la discriminazione razzista che è stata fatta rispetto agli studenti, cittadini israeliani, ma arabo-palestinesi. Sono stati fatti studi da questo punto di vista prettamente sociologici in cui si è visto chiaramente che cioè, non che le differenze enormi tra la percentuale degli arabo-palestinesi israeliani presenti nella società e quanti di questi poi sono riusciti a conseguire una laurea. E anche quando la laurea è stata conseguita, guarda caso, sono le lauree che riguardavano la formazione in campo dell'insegnamento, dell'educazione, eccetera, e non certamente le lauree ambite, che possono essere state le lauree che hanno trasformato l'università israeliana nel centro propulsore, le start-up del complesso militare industriale, che oggi, come dicevi, predomina perlomeno 3 aree. Che l'area prettamente securitaria, il controllo, la vigilanza, la cyber security, cioè per cui le cyber war, le guerre cibernetiche, e ovviamente il sistema della guerra automatizzata, che è il modello su cui stai costruendo le guerre globali e permanenti del XXI secolo, e che non riguarda soltanto i droni aerei. Israele oggi è all'avanguardia nella produzione di droni sottomarini, e soprattutto nei droni terrestri che vengono utilizzati quotidianamente in West Bank, ma soprattutto a Gaza, con la scusa o di individuare tunnel o di individuare eventuali armi, ma che di fatto diventa uno strumento giorno per giorno di attacco sulla popolazione. Questi 3 pilastri sono pilastri di cui la ricerca, il modello, è prettamente universitario. Io dicevo poco fa che dovremmo iniziarsi a porre il problema delle università buone, quelle italiane. Io inviterei a leggere quelli che sono gli ultimi documenti prodotti dalle intelligenze militari italiane, che sono diventate patrimonio del Ministero della Difesa e che soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, prima con la ministra Trenta di 5 Stelle, che vi ricordate dal momento in cui si è insediata, aveva veramente questo problema della cyber war, non faceva altro che ripetere costantemente, cioè, con tutto che la difesa dovrebbe essere molto più complessiva perché riguarda le forze terrestri, riguarda le forze. Infatti, cioè, l'esercito italiano si incazzava a sentire, ma aveva sempre questo problema, veramente, dobbiamo investire risorse sulla cyber war, sulle guerre cibernetiche. Non era un caso che lei esce da una formazione universitaria privata proprio sulle guerre, sulle intelligenze artificiali, eccetera. Ma anche dopo col ministro Guerini, in cui una delle espressioni che viene costantemente utilizzata è quella che bisogna affermare nel nostro paese, per il sistema paese, la cultura della sicurezza e la cultura della difesa. Cioè, un tempo a scuola si parlava di cultura della pace, era un'espressione spesso un contenitore vuoto, dove, però almeno si utilizzava questa parola neutra. No, oggi nei documenti ufficiali entra il principio che bisogna costruire il sistema anche educativo, ponendo al centro il problema della cultura della sicurezza. Se voi ci pensate, Israele è il paese emblema su cui si costruisce la narrazione della sicurezza. Sei sempre insicuro. Sei insicuro perché c'hai i cattivi che ti vogliono aggredire da fuori, ma attenzione, sei insicuro perché il nemico ce l'hai anche in casa tua. E tu costruisci la tua vita, la tua formazione educativa, il tuo modo di essere, il tuo modo di rapportarti, le tue relazioni soggettive, sempre con questo meccanismo che è una paura indotta, che è una paura che viene assorbita dal bambino, ma quando c'ha 0 anni, perché appena inizia a frequentare l'asilo nido, eccetera, si costruisce questa narrazione, che non è soltanto il dialogo educativo tra l'educatore e il bambino, è come costruisci tutte le tue relazioni. Se già vai alla materna e c'hai il presidio militare all'esterno, sia se tu stai in un settlement, sia se tu stai a Tel Aviv, è chiaro che questa tua incertezza e insicurezza. Dico, se siamo crollati noi come italiani sul coronavirus, siamo crollati, sono crollati compagni, collettivi, eccetera, su cui certamente non abbiamo niente, non possiamo certamente accusare di essere diventati neoliberisti per questo. Cioè, immaginate come non diventi portante nella costruzione del cittadino israeliano. E il cittadino israeliano viene costruito con la logica non soltanto della paura, ma che tu sei militare a vita, e tu sei militare 24 ore al giorno, e devi avere la capacità da militare. Non è soltanto il militare pronto a sparare a Gaza o sul libanese o sul siriano, ma è il militare che attraverso l'intelligence, e questo è il valore secondo me aggiunto che fa di Israele una potenza molto più avanti rispetto a tante altre potenze armate, cioè quello di avere la capacità giorno per giorno di guardarti attorno e poter individuare tutti i pericoli alla sicurezza, cioè pertanto diventi spia, tanto per utilizzare un'espressione più banale, per cui anche se sto seduto accanto a te, e per quanto poi possiamo essere colleghi di università, però l'amicizia tra me e te avrà sempre questo limite e confine, perché io non potrò mai fidarmi ciecamente di te e dovrò sempre tenerti sotto controllo, perché tu potenzialmente potresti essere il nemico, potresti essere il cavallo di Troia pronto a distruggere la sicurezza del nostro paese. Questo è il cittadino su cui si costruisce in Israele. Tornando al modello italiano, forze armate, intelligenza, eccetera, nella costruzione della difesa, della cultura di difesa e della sicurezza, è esattamente formare ogni cittadino italiano a prendersi sulle spalle il compito di essere te il difensore 24 ore al giorno del sistema paese, sia sistema paese, poi detto in soldi banali, è esattamente il modello industriale, produttivo, di consumo del nostro paese. Ossia, esattamente, sei disponibile anche a farti carico di sacrifici, di rinuncia come i militari. Cioè, tu sei in guerra, devi rinunciare a tutta una serie, anche alla socialità come in questo caso, ma è esattamente quello che ci stanno dicendo ora. C'è il problema di questo paese sotto attacco da un virus, dobbiamo essere pronti, vigili, tutti quanti, perché abbiamo la responsabilità di vigilare, ma abbiamo anche la responsabilità di controllare che non ci siano situazioni che possano... Questa è la costruzione del cittadino, e questo ci arrivi attraverso una serie di percorsi, di processi educativi, e questo spiega come mai la privatizzazione delle università ha portato di fatto, anche nel nostro caso, a militarizzare le nostre università. Cioè, se penso come sono le università oggi, a quando ci sono andato io, ci sono due mondi completamente diversi. Oggi le università, come le scuole superiori, sono i posti in cui le assemblee vengono negate. Prima c'era una concezione, l'università era il posto che se c'era la carica in piazza, cioè tutti rifugiavi nell'università, perché nell'università soltanto il rettore poteva permettere alle forze di polizia a entrare. Nessun rettore, neanche il più fascio, si poteva permettere il lusso. O sbaglio? Oggi c'è meno sicura per uno studente dell'università, perché c'è, ma vale lo stesso nelle scuole, dove i blitz, le forze di polizia alla ricerca della canna vengono fatte quotidianamente, per cui neanche la scuola si pone come luogo sicuro, dove è il luogo protettivo, dove i giovani, dove le assemblee non sono più un diritto, dove non c'è più la possibilità di avere accesso alle stesse strutture anche in orario pomeridiano, ed è esattamente il processo di militarizzazione. La videovigilanza che viene riprodotta, ormai fenomeno nelle università, dove vigilantes e i sistemi di controllo a vigilanza remota sono di casa, e dove al contrario questo modello viene riprodotto anche nelle scuole dell'obbligo, anche negli studi comprensivi dai 3 anni ai 14 anni. La mia scuola è una delle prime scuole italiane dove si sperimenta le videocamere nei corridoi all'interno delle scuole aperte 24 ore al giorno. Processo normale di cui il consenso, ed è questo perché poi ovviamente, siccome la sicurezza non è un patrimonio, è un patrimonio individuale, è un dovere individuale, ma si basa anche su un consenso collettivo, come adesso sta accadendo nel nostro paese rispetto al coronavirus, per cui tutta una serie di scelte autoritarie di fatto hanno il sostegno non soltanto mediato dai media, ma hanno il sostegno diretto delle famiglie, dei cittadini disponibili a rinunciare a spazi di agibilità e di libertà. Allora, se vedete quello che è il modello su cui si è costruito Israele e su cui è stata costruita l'Accademia, l'Università, esattamente lo si sta riproducendo nei fatti, ma lo si sta riproducendo anche teoricamente, perché il nuovo modello di difesa parte da questo principio e mutuando esattamente gli stessi tre pilastri di cui dicevo prima, il sistema paese si deve reggere su una compartecipazione, su uno scambio, su un lavoro di sistema tra tre strutture centrali: le forze armate, il mondo dell'economia, ossia il privato, il mercato. Poi ognuno usa un'espressione, ma stiamo parlando esattamente di denaro, di chi c'è la forza economica di imporre le scelte, e il mondo del sistema della ricerca, dell'accademia. Esattamente quello che succede in Israele, con una circolarità che già di fatto c'è in parte in Italia, manca soltanto il terzo anello, che c'è, è già strutturale in Israele, in cui la stessa identica persona per 10 anni lavori nei reparti d'elite dell'intelligence e lavori con le grandi strutture mondiali come l'NSA, la statunitense, quella che ci controlla quotidianamente le telefonate, che ha la possibilità esattamente di sapere dove siamo, cosa facciamo e cosa pensiamo, avendo la possibilità di incrociare tutta una serie di informazioni, di dati, dall'uso che facciamo della carta di credito alle applicazioni che ci mettiamo nel cellulare, eccetera. Oltre ovviamente alle attività spionistiche che vengono fatte senza aver bisogno di passare da sistemi a cui noi stessi contribuiamo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, lo stesso soggetto che tranquillamente, finiti 10 anni in queste agenzie di sicurezza, entra nei consigli o nei laboratori o nei consigli di amministrazione delle grandi società del complesso industriale finanziario. Giustamente, i dati che ci dicevi, oggi Israele è al 7º-8º posto come paese, come fatturato di esportazione di sistemi d'arma. E tra l'altro sono sistemi d'arma sempre più sofisticati, dove sempre meno è il concorso della manodopera, cioè non sono aerei dove si mette in catena di montaggio a montare, stiamo parlando di programmi, stiamo parlando di sistemi di telecomunicazione, stiamo parlando pertanto di prodotti militari in cui è enorme l'investimento dal punto di vista finanziario, ma è sempre più ridotta la presenza di uomini in carne ed ossa che operano nella realizzazione dello strumento di morte. E questo secondo me facilita anche la inconsapevolezza di quanto oggi stai generando morte. È un po' come l'uso dei sistemi automatizzati, cioè l'uso delle guerre con i droni ha sempre più virtualizzato le guerre, per cui poi il fatto che questi droni uccidano donne, bambini, eccetera, hai ben poca possibilità di rendertene conto, perché sembra un grande videogame, per cui la tua coscienza viene sempre più ridotta. E contemporaneamente, dopo che ti sei fatto qualche anno come presidente del consiglio d'amministrazione della società aerospaziale israeliana, tranquillamente entri a fare il rettore, a fare il decano, a fare il o entri nel consiglio di amministrazione della grande università, per cui un sistema circolare in cui ovviamente stringi di più sempre la relazione tra il complesso militare industriale e i gruppi di ricerca. In fondo, attenzione, da tanti anni si parla della necessità di far entrare nei consigli di amministrazione delle università, ma lo si dice anche per le scuole superiori, perché ormai le scuole, se vogliono entrare nel sistema del mercato, non basta più fare l'alternanza scuola-lavoro, hai bisogno realmente di investimenti finanziari, ovviamente non nei licei classici, ma sicuramente nei licei nei tecnici e negli industriali, dove ovviamente le industrie, da quelle macro a quelle micro, possono avere interessi a convogliare studenti nella ricerca. E questo ovviamente significa strutturare un sistema in cui la guerra non è soltanto il modello ideologico, ma si costruisce direttamente nel rapporto fisico con le università. Hanno concorso, tornando al discorso anche della costruzione culturale del pericolo, dell'identità del nemico. Cioè, non sono soltanto università che forniscono tecnologia, ricerca nei campi scientifici, tecnici, che poi hanno ricadute sulla realizzazione dei sistemi d'arma. Sono università, anche quelle di indirizzo politologico, sociologico, antropologico, eccetera, che hanno il compito di analizzare una serie di aspetti che poi diventano centrali per la costruzione ideologica del nemico. Le principali università sono università che studiano il Medio Oriente, ma non lo studiano dal punto di vista storico, eccetera. Lo studiano per comprendere le dinamiche che possono diventare un problema. Le università hanno concorso tantissimo sulle analisi demografiche, non solo israeliane, ma soprattutto del mondo arabo e dei palestinesi, che poi diventa uno su cui costruisci il pericolo. Io lo dicevo ieri sera, stiamo criminalizzando Trump per questo. Trump non è il progetto Trump di risoluzione definitiva della questione palestinese con la deportazione. Non è un progetto di Trump, è un progetto che è nato nelle università israeliane, che è stato fatto proprio dai governi israeliani e che oggi di cui Trump diventa, probabilmente su pressione delle lobby, il portavoce negli Stati Uniti. Ma le analisi sul fatto che le differenze demografiche, nonostante l'invasione, nonostante il richiamo che fai di popolazione ebraica dal Nord Africa, dal Corno d'Africa o dall'Est Europa, la prolificità del mondo arabo mette profondamente in crisi, preoccupa, ed è per questo che le università poi elaborano le analisi per cui bisogna trovare una soluzione finale, perché non puoi continuare a competere, a portarti la gente da fuori per tentare di... La soluzione finale è la soluzione di accaparrarsi tutto il resto del territorio che spetta nella sacralità di Israele, meglio ancora se lo ampli oltre i confini della West Bank e di Gaza, perché già occupi illegalmente il Golan in Siria e cerchi a occupi un pezzetto anche del Libano, per cui hai bisogno anche di allargarti, c'è l'Iraq, c'è l'Iran che è un problema, e allora su questo costruisci anche le analisi culturali che sono funzionali al processo di riarmo e di militarizzazione. Allora, ci rendiamo conto che attaccare, ecco, tornando a quello che dicevo prima, non ci sono università. Un altro errore che è stato fatto in Italia è pensare che c'erano delle università israeliane un po' più cattive, per cui sappiamo che c'è il Technion, questo istituto che è un po' conosciuto, perché per fortuna in Italia c'è stata anche una campagna, c'è stata anche una lettera di docenti universitari che hanno chiesto di rompere il rapporto, perché sicuramente una delle aziende che ha avuto uno dei centri di ricerca che ha avuto un ruolo fondamentale nell'elaborazione soprattutto dei droni aerei. Guardate che anche le università che sembrano le più neutre, la Tel Aviv University, la Ben Gurion, che è l'università di Beersheba nel Negev, sono università che hanno avuto e avranno un ruolo. Lo raccontavo poco fa alle compagne e compagni di Bologna, la Ben Gurion University, che si trova a Beersheba, dicevo, nel Negev, in pieno deserto, ha avuto già un ruolo devastante nella storia israeliana. È un'università insediata nel deserto, dove c'erano villaggi di alcune migliaia di abitanti, che nell'arco di 20 anni si sono trasformate in città di 250.000 abitanti. Oggi Beersheba è la quarta città più grande di Israele, in pieno deserto, ma che soprattutto ha progetti da qui a 20 anni, ora vi dirò che tipo di progetti, tra l'altro una delle università con cui mezza Italia ha le università italiane hanno rapporti bilaterali, accordi, protocolli, scambi, eccetera. Questa città raddoppierà in previsione da qui al 2030-2035. Per cui parliamo di una città di 400.000 abitanti nel deserto. Potete immaginare l'impatto non solo urbanistico, l'impatto ambientale, cioè il depauperamento delle risorse, lo sfruttamento, come modificherai l'habitat del deserto. Tra l'altro questo ha già comportato anche una rivoluzione. Questa è una città che si è costruita soprattutto con gli immigrati venuti dal Nord Africa e dalla Russia, che nell'economia politica di Israele hanno un ruolo determinante, perché sono le aree più ultra conservatrici, ultra ortodosse, ultra nazionaliste, sono quelle che hanno sempre meno da perdere, che hanno anche modificato i rapporti politici tra destra e sinistra, di fatto facendo sparire qualsiasi possibilità di tentativo di cambiamento all'interno di Israele. Ma soprattutto questa modifica urbanistica ha portato a un altro crimine meno conosciuto rispetto a quello palestinese, che è stato lo sterminio della popolazione nomade, dei beduini del deserto, che sono stati costretti agli insediamenti forzati, che ha avuto la sfortuna di incontrare i posti dove vengono, peggio del lager, cioè non abbiamo idea, pensiamo a come vivono i palestinesi, come sono stati fatti vivere. Immaginate cosa comporterà. Qual è il progetto di questa città? Il progetto di questa città è esattamente in linea col modello sicuritario dei tre pilastri. In questo momento c'è l'Università Ben Gurion, che è stato il motore, viene considerata l'università start-up per eccellenza, cioè da questa università sono nate centinaia di aziende, cioè i docenti e soprattutto gli studenti ricercatori nell'arco di qualche anno si sono inventate imprese, guarda caso tutte nel settore delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, accanto al campus di Beersheba, dell'università, si è costruito il grande parco tecnologico di Israele, un parco enorme dove pian piano prima si sono insediate le start-up, le società che si sono realizzate, fatte le ricerche di questa università, ma che poi è diventato il motore di richiamo delle grandi industrie militari, cioè le grandi industrie produttrici di droni, che hanno trasferito laboratori prima e stanno trasferendo i loro reparti anche industriali direttamente nel parco tecnologico. Lockheed Martin, che è il colosso industriale statunitense per eccellenza, il principale produttore di armi a livello mondiale, e che è il produttore dei cacciabombardieri F-35 che si stanno producendo a Camiri a Novara e che Israele ha acquistato, ha realizzato una propria struttura all'interno del parco tecnologico di Beersheba. Poi Lockheed Martin è anche il produttore del muo Semisheni, però questo penso che lo sappiamo. Qual è il terzo passo per cui si è costruito questa struttura enorme nella ricerca, principalmente in questi settori? Si è costruito questo grande parco tecnologico dove il complesso militare industriale, legato soprattutto all'intelligenza artificiale, eccetera, si è spostato. È in atto forse il più grande progetto di trasferimento e di concentrazione e realizzazione militare della storia di Israele. È un progetto che prevede un investimento di qualcosa come 7-8 miliardi di dollari e che prevede il trasferimento di circa 30.000 unità delle forze armate da varie città di Israele direttamente a Beersheba. Si realizzerà una grande infrastruttura, ci saranno reparti, tra l'altro è molto vicina all'Egitto, è molto vicina alla Siria, per cui vi rendete conto che ha anche una funzione, cioè già simbolica, di aggressione rispetto a queste aree geografiche, ma soprattutto l'obiettivo è realizzare la più grande struttura di intelligence e per la guerra cyber war a livello internazionale. Esiste già, è stata insediata un'unità che si chiama 8200, che è una unità, non so se vi ricordate quando è stato fatto una serie di attacchi al sistema, sia all'industria di raffreddamento in Iran, dove secondo l'Occidente si stava realizzando la testata nucleare, secondo altri era soltanto in vista di un reattore per la produzione di energia nucleare a scopi civili. ma soprattutto, se vi ricordate, sono stati fatti una serie di attacchi agli oleodotti iraniani. Ebbene, l'unità che ha effettuato questo attacco cyber, che forse è il più grande della storia fino a questo momento a livello di guerre e delle cyber war, è proprio questa unità, che è già presente a Beersheba, si è trasferita, e attorno ad essa, io vi potrei leggere qui, ma non vi faccio perdere tempo, le dichiarazioni che sono state fatte dal sindaco di Beersheba, dal rettore dell'università, la Ben Gurion, e dal comandante delle forze armate, in cui si dice espressamente: il futuro di Israele, il futuro della sicurezza, il futuro delle tecnologie, il futuro economico dello sviluppo passa attraverso la congiunzione di queste tre realtà, attraverso questo grande processo di trasferimento e di modifica, che guarda caso si regge sui tre pilastri su cui il modello di difesa, sul nuovo modello di difesa italiano, si vuole costruire questo nuovo cittadino, questo nuovo rapporto, che significa poi la militarizzazione. Chiudo dando alcune informazioni rispetto, perché non è soltanto, cioè non passa soltanto da questa partnership tra le università a sostegno di queste università. Cioè, giustamente ci dicevi quali sono stati i rapporti tra Italia e Israele. Cioè, qui ormai non c'è anno che non ci sia un trasferimento, un mutuo trasferimento di sistemi d'arma per un valore di un tranquillamente un miliardo di euro tra Italia e Israele. Di questo stiamo parlando. Cioè, nel 2014 è stato firmato un accordo in cui noi gli abbiamo venduto una ventina di MB-336, che è un aereo che serve da addestratore, così è stato giustificato. Non è un aereo, per fare le guerre.
No.
Cioè, un aereo, uno fa, un pilota si addestra, oggi va su un MB-336 perché domani deve essere sull'F-35 o deve essere sul cacciatore, per sganciare testate nucleari, come vi dicevo, a 360 gradi. Per cui comunque anche è l'ana caprina di dire che l'MP-336 che abbiamo venduto non è un'arma da guerra, fermo restando che i tecnici hanno dimostrato, chi lavora in fabbrica ha dimostrato che l'MP-336 è un aereo di cui probabilmente, se ci mettiamo noi qua che non abbiamo nessuna competenza, riusciamo a trasformarlo in un aereo utile per fare operazioni di bombardamento e di attacco, perché è un aereo che in qualsiasi momento può essere modificato, non con la tecnologia di Israele, dico con la tecnologia che possiamo mettere in questo momento noi qua all'interno di questo collettivo diretto. Per cui, però, siccome è stata un'operazione DOUT DES, cioè noi gli abbiamo venduto 800 milioni di... loro ci hanno venduto il corrispettivo, forse qualcosetta in più, in aerei di intelligence, cioè dove loro ovviamente hanno il privilegio di produrre aerei spia, cioè sono gli aerei che possono tranquillamente volare e raccogliere, elaborare tutta una serie di informazioni che sono fondamentali per poi decidere gli attacchi, come attaccare, gli obiettivi, per cui armi e... Ma proprio perché tornavamo al discorso delle università, io non so quanti di voi sanno che i tagli all'interno del Ministero per l'Istruzione, l'Università e Ricerca Scientifica vengono fatti perché non ci sono soldi per la ricerca, vengono tagliati, non vengono aumentati gli stipendi degli insegnanti da 30 anni, eccetera, perché non ci sono soldi. Ma se voi guardate il bilancio del MIUR, del Ministero, vi accorgerete che ogni anno che passa, questo bilancio che si riduce in quantità, ma al suo interno c'è una variante, si riducono sempre di più ulteriormente il denaro per il funzionamento dell'università, qui chiaramente poi le rette universitarie vanno alle stelle e questo rompe la storia dell'università italiana post anni 60, che è stata comunque un motore di mobilità, un ascensore che ha permesso a tanti figli di contadini, di operai, eccetera, a laurearsi, a diventare medici. Vi accorgerete che mentre diminuisce l'investimento sull'educazione e sull'università, all'interno del bilancio del MIUR aumenta un bilancio verso la parola ASI. ASI sta per Agenzia Spaziale Italiana, perché abbiamo anche la velleità di diventare una potenza spaziale. Noi abbiamo anche una base in Guyana francese, in America Latina, da cui un anno sì, un anno no, mandiamo satelliti in atmosfera, produciamo vettori, li sperimentiamo in Sardegna, in questo grande crimine che è il poligono di Salto di Quirra, dove si è sperimentato di tutto e di più, dove hanno sperimentato le armi non soltanto l'Italia, non soltanto i partner della NATO, l'hanno sperimentato paesi del Medio Oriente, l'ha sperimentato Israele, da cui, se vi ricordate, nasce la cosiddetta sindrome di Quirra, che sono quei civili e quei militari che si ammalano perché sono entrati in contatto con l'uranio impoverito che viene utilizzato per rafforzare i proiettili che vengono sganciati contro i tank.